quale strada bisogna seguire per iniziare a scrivere articoli e pubblicazioni per i media di settore. Scopriamolo insieme nella puntata 142 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Nel mondo digital non esistono solo i social media, lo abbiamo sempre detto. Come del resto però non esistono neanche solo le piattaforme video come YouTube o i podcast o i blog proprietari. C'è tutta una fetta di comunicazione online che effettivamente non abbiamo considerato tanto qui, ma che soprattutto per i liberi professionisti può essere un grande trampolino di lancio, soprattutto a livello di autorevolezza. Sto parlando dei media di settore. Che siano blog, riviste o altri tipi di pubblicazioni online, i media di settore risultano una fonte di informazione ancora autorevole sia per i colleghi psicologi e psicoterapeuti, sia per una parte importante di pubblico che vuole approfondire i temi psicologici in una modalità più scientifica. Per questo ho voluto qui, oggi, una collega che da tempo ha scelto questa strada per portare avanti la sua opera di divulgazione. Lei è Chiara Cilardo, una psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicologia digitale, che da anni scrive per diversi blog e riviste di settore, tra cui il conosciutissimo State of Mind, ma anche per Agenda Digitale e Psicovago. Con Chiara, nella nostra chiacchierata, partendo ovviamente dalla sua esperienza, abbiamo ragionato su quali siano gli elementi che contraddistinguono la scrittura di articoli e pubblicazioni per i media di settore dal pubblicare invece contenuti sui social media o sui propri canali proprietari. Ma ci siamo anche chieste come può un giovane psicologo iniziare un rapporto con queste realtà e quali siano le sfide che può affrontare durante il percorso. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Chiara ha da dirci in prima persona. Mi interesserà tantissimo perché di solito parliamo molto di social, di comunicazione digitale, abbiamo parlato anche di blog, ma di comunicazione digitale con questo taglio un pochino più settoriale, ok, passatemi il termine, non ne abbiamo mai parlato. Quindi ho voluto invitare qui proprio una collega che ha proprio fatto della comunicazione digitale per le riviste di settore, per i blog di settore, un po' il suo marchio di fabbrica. Ne parleremo con lei. Intanto ve la presento, Chiara Cilardo. Benvenuta, Chiara, Psicologi nella Rete.
Ciao Simona, grazie mille per l'opportunità, è un piacere essere qui e andiamo con questa bella chiacchierata.
Dai, avremo un sacco di cose da dirci e da raccontarci, anche perché appunto, ripeto, di solito qui abbiamo sempre parlato di social media, abbiamo sempre parlato di blog, ma più di blog personali, mentre molti colleghi sono interessati a capire come ci si avvicina, no, alle riviste di settore, come si scrive, qual è questo mondo per cui a un certo punto si entra in questi, no, in questo giro, no, per scrivere per le riviste di settore, e che tipo di risultati, ad esempio, può dare. Quindi ne parleremo anche oggi. Comunque, dico io due parole su Chiara, poi le lascio subito la parola. Chiara è psicologa, è psicoterapeuta, sottolineiamo, qua mi ha detto mi raccomando Simona perché ci ho investito tantissimo e questo ci tengo, no? Quindi è psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia digitale e scrive per diversi blog e riviste di settore sui quali ha proprio delle rubriche sulla psicologia digitale, quindi non un articolo ogni tanto, tra cui la famosissima ormai per noi State of Mind, Agenda Digitale e Psicovago. Quindi un po' questo è per dare il quadro, diciamo, il quadro professionale, ok, di Chiara. Però io ti chiederei, Chiara, prima domanda che faccio un po' a tutti per metterli a loro agio, tra virgolette, no? Al di là delle etichette che posso averti dato io, chi è Chiara Cilardo?
La domanda, bella domanda. È una persona curiosa, Diciamo che sono una persona che ha sempre amato sia il digitale, sia la scrittura, sia la psicologia, ma sto parlando di fin da piccola, quando gironzolavo per le librerie, prendevo libri a caso senza neanche sapere di cosa si trattasse. Poi dopo ho messo un po' insieme queste cose ed in effetti un'altra cosa che faccio è lavorare da 10 anni nel marketing digitale per delle multinazionali. Quindi diciamo sono un po' un essere ibrido che coniuga un po' di elementi. Quello che mi diciamo che secondo me rende il mio profilo un po' particolare è proprio questo, perché quello che faccio è sia occuparmi di marketing digitale, ma a livello commerciale, quindi lavoro su strategie e budget di grandi clienti. E nel contempo anche poi lavorato sul mio livello professionale per quanto riguarda l'ambito della psicologia. E la psicologia digitale mette insieme tutte queste anime e soprattutto la mia passione per la scrittura. Passione per la scrittura che appunto, come ti dicevo, nasce dall'alba dei tempi, non dirò la mia età, ma è abbastanza per essere, diciamo, nata con
Giovane, se sei davanti a me, io ti vedo e sei giovane. Quindi, se sono giovane io, sei giovane tu. Siamo giovani in due, dai.
questo mi sembra giusto, mi sembra giusto. Niente, quindi sì, sono curiosa, per cui poi magari approfondiremo questo aspetto, ma se si vuole scrivere in maniera costante, si vuole tenere delle rubriche, si vuole partecipare attivamente alla vita di redazione, bisogna anche capire come trovare l'idea giusta perché sia da un lato corrispondente ai tuoi valori, a quello che tu vuoi dire, ma dall'altro che sia anche rispondente a quello che le persone hanno interesse a sentire o a leggere. E questo è un punto che secondo me è un punto chiave quando si parla di comunicazione, sia diciamo a livello divulgativo, a livello scritto, sia su altri canali come possono essere social, video, eccetera.
Assolutamente, penso che sia un equilibrio importantissimo. Uno, perché se tu non trovi la passione in quello che fai o in quello che scrivi, mollerai molto, o comunque ci sarà una probabilità molto più elevata che tu molli, no? Anche perché, poi lo vedremo, a livello di ritorno sull'investimento, quello che in azienda si chiama ROI, piace molto chiamare ROI. Sicuramente non sono i soldi, ecco, quello che ti torna indietro, ok, come risultato immediato, ma è qualcos'altro che poi vedremo. Del resto, però, se tu scrivi tanto ma nessuno ti legge, sicuramente non avrai ritorno su questo, non avrai, come dire, non riuscirai ad andare avanti. Quindi è un equilibrio che va assolutamente mantenuto. E come hai iniziato tu a scrivere, no? A avvicinarti a questo mondo della scrittura di articoli, ma soprattutto della scrittura di articoli per media di settore, che quindi hanno proprio anche delle esigenze di un certo tipo, immagino.
Assolutamente, partiamo dal fatto che io ho sempre avuto una grande esigenza comunicativa. La scrittura e anche la lettura, ovviamente, mi sono sempre state il mio pallino. Da qui, diciamo, anni fa, diciamo 6-7 anni fa, per puro caso mi sono imbattuta, e mi ricordo ancora il giorno in cui è successo ed ero in ufficio, mi sono imbattuta in State of Mind, quando State of Mind non era lo State of Mind che conosciamo adesso. Aveva già mosso i primi passi da 4-5 anni, ma diciamo non era leader di settore come adesso. Diciamo che io questo poi lo voglio dire, quando si tratta di divulgazione non ci si deve aspettare che scrivi un articolo e diventi virale, è un lavoro che richiede costanza e determinazione. Insomma, mi sono avvicinata a questo sito, ho un po' navigato e poi diciamo sono entrata in contatto con la redazione proattivamente, ovviamente. Quindi io ho scritto e da lì poi è nato un incontro, una collaborazione su un'idea che ho proposto io, che diciamo all'epoca, diciamo epoca, però nel digital epoche sono molto veloci. Stiamo parlando di 6 anni fa, era nata questa idea della psicologia digitale. Nasceva dal fatto che gli avevo proposto uno spazio in cui si potessero esplorare le applicazioni della psicologia su diversi, diciamo, in diversi ambiti, tutti legati al digitale, che appunto era l'altra passione, ed era la mia altra passione. L'idea è piaciuta molto perché devo dire che quello che ho notato io è che la proattività è sempre ben accetta, nel senso che non bisogna avere paura di proporre delle idee, anche accettare un rischio, perché non sempre, diciamo, vengono accolte come vorremmo, o a volte invece positivamente vengono dati degli spunti a cui noi non abbiamo pensato. Per cui il mio consiglio in generale è sempre essere molto proattivi e sereni con quello che si propone. Quindi dicevo, è nata questa collaborazione che poi ha dato il via ad altre collaborazioni, quindi poi queste cose vanno un po' così, inizi,
Certo.
poi man mano si cresce, si va avanti, si evolve, si hanno idee, eccetera. Quindi sì, è nata un po' così.
Però diciamo che la prima caratteristica che forse po possiamo sottolineare, no, per avvicinarsi a questo mondo, del resto secondo me metto io tra parentesi anche ad altri mondi, ok, tra cui anche quello delle collaborazioni con realtà di un certo tipo, eccetera, eccetera, è la proattività. Cioè mettersi in una posizione non di se mi cercano mi trovano, ma propongo delle cose che per loro possano essere interessanti e anche per me ovviamente. Quindi che ci sia qualcosa che poi porti a una collaborazione win-win, no?
Esatto, anche perché diciamo io ero colpita da State of Mind per l'approccio, nel senso che c'erano delle linee guida su come scrivere un articolo e tra queste è chiaramente specificato che bisogna scrivere degli articoli basati su bibliografia, che questo è un tema su cui io diciamo sono molto diciamo sono molto rigida, nel senso che se tu vuoi fare divulgazione di un certo tipo, devi anche essere in grado di farla sulla base di fonti che intendo come articoli scientifici e devi anche saperli trovare, che non è
Certo.
la ricerca del sacro graal, però ci vuole un minimo di approccio. Io di State of Mind avevo e anche delle altre riviste per cui scrivo, apprezzo questo approccio, nel senso che ci sono articoli. Diciamo, altri siti di divulgazione che diciamo, approcciano in maniera diversa ad alcune tematiche. Invece, secondo me, tra gli psicologi c'è molta questo tema sulla comunicazione etica, la professionalità, ma se comunico non sembra professionale. Nì, perché se comunichi in un certo modo, con un certo diciamo rigore, ma non rigidezza, rigore, la divulgazione invece è potentissima. Potentissima e raggiunge davvero tante persone perché tantissimi utenti sono più interessati di quanto si pensi a sapere, a conoscere, a che qualcuno gli spieghi come funzionano delle cose.
Certo, assolutamente. Assolutamente. E questa cosa della bibliografia o comunque delle fonti bibliografiche ne parleremo, perché poi vorrei che nella nostra chiacchierata andassimo a sottolineare quelle che sono anche proprio le caratteristiche di questo tipo di divulgazione, di questo tipo di comunicazione, che non è, ad esempio, la comunicazione sui social. Ci potrebbero
Esatto.
essere dei punti di contatto, ma sicuramente ci sono delle grandi differenze che poi andremo a vedere. E tra l'altro volevo sottolineare il fatto che Chiara non è che scrive per State of Mind un articolo ogni tanto. Chiara cura una rubrica intera sulla psicologia digitale per State of Mind. Quindi cioè, come dire, lei cura tutta quella parte lì, no? Quindi non è che dice, vabbè, ha scritto un articolo per State of Mind. No, no. Quindi quando dice queste cose è perché, insomma, ha il polso della situazione. Ecco, quindi ci tenevo a sottolineare questo, Chiara, perché penso che sia importante. Parliamo proprio invece delle sfide, no? Cioè, è sfidante scrivere un articolo, cioè, no, è anche un po' complesso, no? Quindi, quali sono secondo te le sfide che si affrontano, no? Proprio in questo tipo di comunicazione, nella modalità, proprio di scrivere gli articoli per le riviste di settore?
Guarda, le sfide principali sono di diverso tipo. Comincerei con quella più pragmatica, cioè organizzative. Ok, nel senso che la divulgazione non è un lavoro a tempo pieno, o comunque non nel mio caso, per cui deve essere incastrata in tutta una serie di altri impegni. L'organizzazione è fondamentale perché scrivere un articolo non è una cosa che fai mentre sei in metro e vai da qualche parte, richiede una certa metodologia. Poi ognuno se la sistema, diciamo, come meglio ritiene giusto per sé. Però ci sono degli step, ci sono dei passi che vanno fatti e vanno fatti con un certo, diciamo, con una certa libertà, diciamo, di mente, ecco. Per cui sì, prima di tutto l'organizzazione. Quindi ritagliarsi quello spazio per fare la ricerca bibliografica, definire bene la bozza, gli articoli, l'articolo, ricorreggere, eccetera. Ma penso che in realtà la sfida più grande sia capire, trovare una tematica interessante, un argomento interessante, perché la forza della divulgazione è proprio riuscire a, da un lato, a intercettare l'interesse di chi vuoi raggiungere, dall'altro, dargli tu qualcosa di nuovo. Quindi bilanciare questi due aspetti, secondo me, è la parte che richiede più, che io trovo più divertente personalmente, perché vuol dire anche fare una ricerca su, ah, guarda, magari io, ecco, per fare un esempio, leggo un articolo su una cosa, ne è citato un'altra, da lì parte, diciamo, tutto un filone di sottoricerche, eccetera. Quindi lì è anche un po' creativo, diciamo, come aspetto. E la terza sfida è non buttarsi giù. Perché quando scrivi, diciamo, scrivi a livello, scrivi periodicamente, ok? Perché ovviamente è una rubrica che ha un'uscita fissa, tu hai una scadenza, non è che mandi gli articoli, diciamo, quando vuoi. E lì non ti devi demoralizzare, perché ci sono dei momenti in cui c'è il blocco dello scrittore, hai il foglio bianco e pensi, ah, e
E mo
adesso?
cosa
E
scrivo?
mo che faccio? Esatto, e lì devi trovare la tua chiave per superare questo momento e ricordarti perché lo fai. Quindi perché fai questa cosa, che secondo me è un altro punto interessante. E io lo correggo anche al fatto della propria presenza online in generale, no? Perché lo fai? Perché sei su Instagram? Perché hai un blog? Perché fai video? Perché scrivi per la rivista? Quindi chiedersi perché delle cose ti riporta i tuoi valori e quando ritorni ai tuoi valori, ai tuoi obiettivi, hai una marcia in più e riparti con più slancio.
Assolutamente, assolutamente. Hai toccato tre punti che sono tre punti enormi e fondamentali, quindi ti chiederei di andarli un po' a sviscerare rispetto a come tu fai questa cosa, no? Partiamo dal punto centrale, che era quello proprio di trovare i temi, ok? Tu come fai? Cioè, nel senso, quando dici, ok, io ormai avrei scritto tanto, cioè dici, sono 6-7 anni che scrivi, Caperino, avrei scritto tanto, no? Dici, ma come fai sempre a trovare temi nuovi? Cioè, com'è il tuo flusso creativo di ricerca? Per che punti passa? Per cosa passa?
Torniamo alla curiosità. La prima cosa che ho detto e che secondo me è la chiave per tutta la comunicazione. Curiosità. Curiosità cosa vuol dire? Vuol dire anche essere tanto curiosi da mantenersi sempre aggiornati sull'area in cui lavori. Quindi, nel pratico, vuol dire che io leggo molto riviste di settore. Sono iscritta a diverse newsletter. Le newsletter non vanno sottovalutate, sono un mezzo importantissimo per arrivare a comunicare con tante persone. Leggo molta stampa estera, soprattutto anglosassone, e quindi da lì prendo delle prime bozze di idee, ecco. Da lì mi parte il pallino, leggo magari una parola nuova, perché sai che gli anglosassoni inventano parole, acronimi ogni due per tre, mi incuriosisce, inizio a fare una ricerca sulla letteratura di settore. Quindi da lì vado sui vari PubMed, Scholar, eccetera, tutti i motori di ricerca degli articoli scientifici. Vedo un po' che cosa dice la letteratura a riguardo. Letteratura che deve essere rigorosamente aggiornata, quindi vai di filtri. Io di solito torno indietro non più di 2 anni. Non più di 2 anni. Perché soprattutto per quanto riguarda il digitale, che sia in ambito clinico, che sia in ambito di marketing, che sia in ambito di ricerca, è importante essere aggiornatissimi.
Certo.
E da lì poi parte il secondo step di vago, e anche da qui psicovago, perché vago fra i vari articoli che trovo, e lì è un po', onestamente, anche un po' un intuito mio. Perché e lì poi penso, mi piacerebbe scrivere di questa cosa, a qualcuno interesserebbe, e
Hai
quindi da lì
modo
poi.
di confrontarti, per dire, o tramite delle chat o tramite dei forum, magari di settore direttamente con i tuoi interlocutori, no? Per dire, per capire se effettivamente quel tema può essere di interesse oppure no.
Allora, in realtà esistono degli strumenti per questo, e qui tiro fuori la mia anima marketing. Esistono degli strumenti che capisco che non siano un po' lontani da noi psicologi, che però si usano proprio per questo, e sono ad esempio Google Trends, Semrush,
Sì.
perché diciamo la scrittura online ha delle sue regole che io direi diciamo ricadono nella SEO, che gli sarebbe
Certo.
interessante poi la SEO per psicologi. Quindi diciamo volendo ci sono anche degli strumenti che vanno oltre il mio personale intuito e che ti dicono su dove sono orientate le ricerche e le curiosità degli utenti.
Certo.
D'altro canto, il mio essere curiosa non riguarda solo leggere newsletter e siti, ma anche vedere un po' di che cosa si parla nella comunità, che
Certo.
cosa può essere interessante rispetto a un determinato tema. Perché prima di dire ok, scrivo su questo, cosa che richiede un certo investimento, diciamo, cognitivo e di tempo, faccio questa ricerca, perché mi è successo, ad esempio, di fare questa ricerca, capire che forse
Non
non era
c'era
una
molto
cosa così
interesse su un certo tema e
esatto.
dire, vabbè.
Ok, questo lo mettiamo da parte, magari vediamo. D'altro canto, però, è anche vero che, come dicevo prima, un po' gli interessi li puoi anche anticipare, nel senso che se dici qualcosa di nuovo, porti poi
Certo.
l'interesse. Questo poi, diciamo, ci
Sì,
può anche
questa è
essere
un po'
questo.
quello la differenza tra un po' quello che io racconto quando lavoro con gli psicologi, che non esiste sempre, come del resto in psicologia, esiste anche un po' nella comunicazione una domanda esplicita e una domanda latente, no? Una domanda esplicita che è una domanda che i motori di ricerca, attraverso proprio questi strumenti, tracciano molto bene, no? Perché tracciano bene quali sono le ricerche esplicite che le persone fanno quando cercano un determinato argomento, no? Quindi, ad esempio, sono interessata all'intelligenza artificiale, adesso primo tema, no? Che mi è venuto in mente, a come l'intelligenza artificiale può aiutarti a creare contenuti, per dire, e allora, vado a tracciare tutte quelle parole chiave, quelle domande chiave che le persone potrebbero fare rispetto a questo tema. C'è però tutta una parte, secondo me, un po' sotterranea, un po' più profonda, di richieste non proprio metabolizzate, magari che stanno lì, ok? Che io chiamo domanda latente, io poi in realtà si chiama nel senso che non mi sono inventata niente, è un po' l'analisi della domanda, no? Però si può secondo me sposare bene anche con questo, che è quella domanda che è difficile tracciare con i motori di ricerca, perché è fatta di emozioni, sensazioni, è fatta di, come dire, interessi ancora poco metabolizzati, che magari trovi più leggendo i topici di settore, i forum, tutte quelle cose lì, e quindi vai a vedere in che direzione si sta andando e cerchi un po' di anticiparla, come dicevi tu, Chiara, no? Quindi secondo me fare un bilanciamento tra queste due cose sarebbe la cosa più perfetta.
È come quando sui social c'è un trend, tutti saltano sul carro del trend, ma magari quel trend non ti rappresenta, per
Esatto.
esempio. Quindi bisogna anche capire che sì, è vero che la comunicazione online ha delle regole, tra virgolette, ma è anche vero che anche per mia esperienza posso dire che riuscire a sentire la propria voce e seguire quella, nel lungo termine, è quella cosa che ti paga, è quello che ti ripaga di quello che fai, seguire te
Assolutamente,
stesso.
assolutamente. E invece per quanto riguarda l'organizzazione, nel senso che gli step per scrivere un articolo sono tanti. Io ho scritto non per riviste di settore, ho scritto per blog mio personale e anche altri, però per blog, e già gli step ho visto che sono parecchi, no? Quindi come te li organizzi tu tendenzialmente? Cioè come li inserisci all'interno della tua routine?
Allora, la mia routine è un po' da milanese imbruttito, nel senso che appunto lavorando a tempo pieno in aziende, l'azienda, devo ritagliare dei tempi un po', diciamo, un po' anche dal mio tempo libero, però lo faccio con passione, diciamo. Quindi comunque gli step sono, quindi la ricerca del tema, che tendenzialmente dovrebbe essere specifico, il più possibile. La raccolta della bibliografia, qui c'è un rischio, perdersi, perché leggi un articolo, poi che te ne rimanda un altro, ti devi dare dei tempi. Si parla tanto della famosa tecnica del pomodoro, quindi darsi quelli, esatto. Io non sono così rigida, però mi do un tempo, dopo il quale si finisce la ricerca bibliografica, altrimenti non si va più avanti. Poi tendenzialmente gli articoli che analizzo sono in inglese, che io padroneggio appunto per la questione del lavoro, però capisco che non tutti siano così, diciamo, affini o comunque così, che abbiano una conoscenza così approfondita, quindi magari
Certo.
per altri chiede un pochino più di tempo macinare, diciamo, tutti quegli articoli in inglese. Dopodiché io do una direzione a quello che voglio dire, cioè, letta tutta la bibliografia, io qual è il messaggio che io voglio lasciare? Che cosa voglio dire su questo tema? Perché è vero che un articolo di divulgazione scientifica si deve basare sulla bibliografia, ma è anche vero che è un tuo articolo, quindi devi anche trasmettere quello che tu vuoi dire raccogliendo tutte le informazioni. Quindi decido la linea che
Quindi si va un
deve
po' a
avere.
riprendere quei, scusami se ti interrompo, si va un po' a riprendere quei vecchi insegnamenti delle superiori dove ti insegnavano a scrivere un saggio, tra virgolette, no?
Perfetto,
Quindi un
esatto.
po' deve esserci una tesi, cioè deve, alla fine devo dire qualcosa di mio, cioè devo avere, no? Come dicevi tu, una direzione, devo avere un obiettivo. Qual è l'obiettivo di questo articolo? No, che poi è un po' la tua tesi, quella che si chiamava tesi, no? E poi cercare magari attraverso una scaletta ragionata di arrivare per punti a dimostrare questa tesi.
Esattamente, infatti io voglio dimostrare una tesi, comunque mostrare il mio punto di vista, però devo anche pensare al lettore, perché io sto
Certo.
comunicando a qualcuno, quindi a questo qualcuno gli devo dare una narrativa, no? Deve arrivare a capire che io penso quello, ma non perché io penso quello, perché sulla base di tutto il ragionamento che c'è stato prima, si arriva a quel punto.
Certo.
Infatti, tendenzialmente c'è anche una piccola fetta di education nei miei articoli, nel senso che io sono molto spiego quello che dico, per cui se utilizzo una parola inglese la traduco e spiego in una frase, però ci deve essere quella frase perché devi capire quello di cui stiamo parlando. E questa cosa ho notato che non sempre viene inserita, perché magari c'è il rischio di pensare quando scrivi, vabbè, ma io non sto trattando il mio lettore come stupido, ma non è per quello, lo fai perché gli devi dare modo di scendere nell'argomento, gradino per
Certo.
gradino, fino poi a leggere quello che è magari il tuo punto di vista, però gli devi dare gli strumenti per capire quello che scrivi e per farsi una sua idea, perché poi questo è di tutta questa storia, come dire, il mio scopo, tra virgolette, è dare gli strumenti per far creare nella persona che legge un proprio punto di vista su un argomento.
Certo. Quindi alla fine hai, diciamo, dopo questa scaletta, poi ci sarà la stesura vera e propria dell'articolo,
Esatto. Che è
che
fatta
poi
di fasi,
che è
ovviamente.
fatta di fasi, ok, anche quella. E poi alla fine ci sarà una revisione, immagino, che però è una
Certo.
revisione tua o è una revisione che passa, per esempio, per la redazione?
No, è una revisione totalmente mia.
Ok.
Quindi gli articoli che sono pubblicati sono esattamente come li ho scritti. Non mi è mai successo che mi dicessero di rivedere un articolo. Perché io faccio più di una revisione e la faccio in più tempi, nel senso che secondo me, diciamo, per la mia esperienza, devi anche far sedimentare le cose, no? Come i vini che lasci decantare. Scrivi l'articolo, lo lasci lì un giorno o due, poi te lo rileggi, svuotandoti un po', perché quando scrivi, magari tu che sei dentro la materia, puoi dare per scontate delle cose, magari dei passaggi, poi li rileggi dopo 2 giorni e ti accorgi che non sono molto chiari. E quindi di nuovo, cosa vuoi comunicare? Che tu ne
Certo.
sei a pacchi o vuoi trasmettere qualcosa? Perché quello è sempre quello alla fine.
Certo.
Io mi lascio sempre un buffer di un paio di giorni per rileggere la mente lucida e poi lo mando, ma non sono mai stati rivisti, onestamente.
E c'è un punto, a questo punto c'è un punto che mi viene, che mi sorge una domanda, no? Mi sorge spontanea, perché poi la differenza fondamentale, una delle differenze poi fondamentalmente tra gestire una comunicazione su un tuo canale proprietario, come può essere un blog, che quindi mettiamo sul piatto articolo per articolo, ok? Quindi un blog tuo e un blog di settore, ok, no? Sempre articoli sono, però per il tuo blog te li puoi gestire a tuo modo, con la tua modalità, anche un po' meno se vuoi rigorosi, se vuoi, anche se in realtà poi ci sarebbe da fare un discorso anche su quello, però è a casa tua, fai un po' quello che vuoi, ok? Dall'altra parte no, quindi un punto fondamentale è la redazione, no? Ok, come si stabilisce un rapporto con la redazione? Che tipo di rapporto, per esempio, tu hai con la redazione, per dire, delle riviste dove scrivi? Come ci si approccia a una redazione? Che tipo di rapporto ti puoi aspettare, no? Per esempio, con una redazione di un media di settore?
Allora, io questo penso che sia molto soggettivo, perché dipende anche da come ti poni. Diciamo, il mio approccio, quindi non ho, diciamo, l'arroganza di dire è così per tutti, però per quanto mi riguarda, io ho un approccio tendenzialmente, diciamo, umile, nel senso che se da un lato ho molto rispetto di quello che faccio, perché mi costa veramente un impegno che io faccio con amore proprio per quello che scrivo e per gli argomenti che tratto. Però, diciamo, lo faccio anche con rispetto di quello che faccio e con il rispetto delle persone a cui lo mando. Ed ecco perché la stesura finale che io mando in redazione è sempre vista e rivista. Perché io non, veramente non mando mai qualcosa che ha dei rifusi, che è formattato male, e questo è un mio proprio modo di lavorare. Ecco. Questo trasmette però implicitamente alla redazione che tu ci hai messo impegno, che tu stai
Certo.
rispettando
Il
quello che
lavoro
fa,
loro e il
mentre
lavoro tuo.
gli utili esattamente, perché anche essere rigorosi trasmette anche dei messaggi impliciti, che sono proprio questi, che sono: guarda, io lo sto facendo con passione e con rispetto, rispetto di quello che faccio io del mio tempo e delle mie competenze, rispetto del tuo lavoro. Quindi non ti lascio, non te lo formatto male, perché tanto poi tu lo carichi sul sito. No, non funziona così. Quindi già questo, secondo me, è una cosa che viene molto apprezzata. Poi io personalmente tendo a, diciamo, a costruire dei rapporti, perché siamo sempre persone, voglio dire,
Certo.
sempre persone che lavorano in un settore per il quale alla fine possono esserci tutte le tecnologie del mondo. Domani l'intelligenza artificiale potrà anche scrivere, anche su questo poi è un altro tema, ma ci saranno sempre delle persone dietro. Quindi mai sottovalutare la componente umana. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sentiamo ogni tanto, anche solo così, per dare dei saluti, per sentirci. Non è solo un rapporto lavorativo, diventa anche un rapporto di collaborazione un po' più meno asettico, diciamo così.
Certo.
Quindi il mio stile è un po' questo, cioè non gli sto appresso, però mi faccio sentire, gli faccio capire che mi interessa quello che faccio, mi interessa ad esempio come stanno andando le cose, come vanno gli articoli, come si muovono. Gli chiedo sempre, non so, ad esempio c'è stato un rebranding di State of Mind qualche mese fa, e gli ho chiesto un po' di cose, ci siamo confrontati, mi chiedono come faccio, cosa faccio, eccetera. Cioè c'è proprio un rapporto, perché diciamo, non è solo un do ut des, non è solo prendo l'articolo pubblico, ciao,
Certo.
è un collaborare. Penso che questo valga per quando si fa networking a tutti i livelli.
Assolutamente. Cioè, diciamo che c'è anche una fiducia, no? Poi che si costruisce, no? Con la relazione, ed è quella fiducia che ti permette, per esempio, come dicevi prima, di riuscire comunque a pubblicare il tuo articolo con la piena fiducia della redazione, che comunque il tuo lavoro è fatto in un certo modo.
È quello, perché sanno che scelgo appunto temi di un certo tipo, che la bibliografia è aggiornata, che non ci sono rifusi, che è scritto in italiano, diciamo,
Quindi anche se
speciale.
dovesse capitare la volta che non riescono a guardarlo, ok, perché sono di fretta, dico, vai Chiara, pubblicalo, perché tanto lo so, no, che il tuo lavoro è fatto,
Esatto.
pubblicalo, punto,
E poi,
ok,
scusami, un'altra cosa, rispetto delle scadenze. Perché ovviamente loro non hanno solo me da pubblicare, hanno tutto un lavoro di redazione in cui ci sono tante cose da fare, per cui ad esempio sono molto rigida alla deadline. Se l'articolo va mandato entro tale giorno hai sempre l'articolo nel tuo inbox. Anche questa è una forma di rispetto, anche questa è
Certo.
una forma di rispetto del lavoro altrui.
Quindi diciamo che due punti mi vengono in mente, no? Che effettivamente possono caratterizzare questo tipo di lavoro rispetto a un lavoro un pochino più, come dire, personale con canali proprietari o comunque canali che ti gestisci tu e solo tu. Il primo è il rapporto con una redazione o comunque con sì, una redazione in questo caso possiamo chiamarla, che comunque con la quale si costruisce un rapporto di fiducia, un rapporto professionale che deve portare a una fiducia, che però è pur sempre un rapporto professionale. E la seconda, le scadenze, no? Cioè, nel senso, se tu io dico sempre ai colleghi, no, datevi, anche se lavorate voi da soli per voi stessi, datevi delle scadenze, perché se no non pubblicherete mai. Però cosa succede? Che se tu buchi una scadenza con te stesso, puoi anche farti ciao ciao sulla manina, però dici, vabbè, ok, non ho pubblicato oggi, pubblico domani, non muore nessuno. Se cominci a bucare una o più scadenze con una realtà che comunque ha un'organizzazione che non dipende solo da te, che ha una redazione, che comunque è strutturata in un certo modo, magari non succede niente, magari si mette la pezza, però sicuramente è, come dire, un problema maggiore, ecco, ne va anche un po' della tua professionalità, no? Quindi questi mi verrebbero da dire sono due aspetti importanti che, per esempio, differenziano la comunicazione fatta per noi stessi con la comunicazione, ad esempio, fatta a nome anche di certe riviste di settore. E andando in questa direzione, mi piacerebbe quindi vedere anche le altre differenze, no? Per esempio, tra una comunicazione su fare un contenuto per i social media, ok? Piuttosto che scrivere un articolo per noi sul nostro blog, piuttosto che appunto per una rivista di settore. Ci sono altre differenze che ti vengono in mente?
Assolutamente. Innanzitutto, quando scrivi per una rivista, sei ospite, diciamo, di uno spazio che ha delle regole, tra virgolette. Quindi, in un certo senso ti devi attenere a quelle regole, allo stile che la redazione imposta per quella rivista. Diverso il discorso per blog e social personali. Personali intendo professionali, ma che non sono gestiti da altri, ma che sono i
Certo.
tuoi. E lì si fa un altro discrimine fra social e blog, perché sono canali comunicativi totalmente diversi. E se vogliamo dire tutta, ci sono anche differenze fra social e social. La comunicazione su Twitter non è la stessa su Instagram, per fare un
Certo.
esempio. Quindi lì, diciamo, da un lato, come dici tu, hai carta bianca, sei libero, puoi fare quello che vuoi. Dall'altro è più, diciamo, difficile perché ti devi gestire da solo, non si tratta solo di scadenze, ma si tratta anche proprio di una linea comunicativa.
Certo.
E per quanto riguarda quindi i tuoi canali personali, diciamo lì questa autonomia deve essere supportata da una forte chiarezza che hai tu di te stesso e di quello che è il tuo posizionamento, quello che tu vuoi trasmettere e a chi vuoi arrivare. Quindi lì devi fare un lavoro, diciamo, un po' più di fino su come vuoi mostrarti agli altri, quello che vuoi dire, rispetto a un lavoro redazionale, in cui appunto sei in una cornice già definita, quindi lì non hai, lì, diciamo, il tuo focus principale è stare in quella cornice mettendo il tuo,
Certo.
mentre tutto il resto devi essere tu con te stesso che metti te stesso,
Certo,
non
anche il
sei gli altri.
pubblico mi viene da pensare, no? È diverso,
Assolutamente.
cioè nel senso che il pubblico nei tuoi canali te lo costruisci pian piano, ma è qualcuno, qualcosa che è attirato da te e solo da te. Il pubblico di un media di settore è un pubblico tendenzialmente definito, già con delle sue caratteristiche, a cui poi tu potrai aggiungere qualche persona che viene, che si aggiunge perché ci sei tu che scrivi, ma tendenzialmente è formato da quel tipo di pubblico che la rivista, che segue la rivista, che segue il media, ok? E che tu devi imparare a conoscere. Secondo me è importante anche quello, no? Quindi magari forse fare anche domande, non lo so, magari sto banalizzando, però fare anche delle domande alla redazione per capire ma che tipo di pubblico vi segue. Datemi dei dati, non lo so, per capire, no? Avere un po' un'idea.
Sì, questa è una cosa che si fa periodicamente perché chiaramente la rivista, come ogni sito, traccia, diciamo, delle informazioni su quali articoli sono più letti, perché, quali parole chiave, insomma, c'è tutto un mondo di analytics dietro su cui chiaramente mi informo, perché anche a me ovviamente interessa capire dove direzionare la comunicazione. Va detto però che sui canali personali il pubblico è vero che te lo costruisci, ma volendo te lo puoi costruire un po' su misura per
Certo.
te, tra virgolette, nel senso che
Certo.
appunto come dicevamo prima, tu comunichi a qualcuno, ma
Certo.
quando comunichi sui tuoi canali puoi, tra virgolette, decidere questo qualcuno, cioè orientare la comunicazione in un certo senso. Sulla rivista è un po' diverso, è anche un po' reciproco, cioè segue anche un po' dove va già il pubblico della rivista.
Assolutamente, assolutamente. Sì, e poi forse ne abbiamo già detto, ma forse in questo caso, secondo me, va ribadito un po' la rigorosità del metodo. che se scrivi per te stesso, puoi decidere di seguire, ma non è necessario. Se scrivi per una rivista, soprattutto per una rivista che ha una linea editoriale di un certo tipo, devi necessariamente seguire.
Sì, beh, io sono dell'idea che una certa linea la devi seguire anche per i tuoi canali.
Certo, è vero, però che se non lo fai non ti viene nessuno a prendere a casa. Poi magari ne avrai, anche lì ci sarebbero da dire, nel senso che se sei proprio antiscientifico potresti essere segnalato all'ordine, eccetera, eccetera, e siamo da tutti d'accordo. Però tendenzialmente se tu, per esempio, ecco, tutte le volte che scrivi un articolo non fai ricerca bibliografica, non ti viene nessuno a dire, ah no, questo articolo non va bene, lo devi togliere. Tendenzialmente, se invece lavori per una rivista che ha questa, soprattutto questa linea editoriale molto marcata, come può essere State of Mind, ma immagino anche Agenda Digitale e Psicovago,
Assolutamente.
sicuramente è una cosa che tu devi inserire come routine proprio comunicativa nella tua routine di scrittura, perché è proprio il marchio, no? Di quella rivista, di quel media, e tu stai parlando anche a nome loro.
Assolutamente, e ripeto, sei in una cornice che ti ospita e ti devi attenere a quei, diciamo, parametri o confini, per cui assolutamente sì, è una differenza sostanziale, direi.
Diciamo che però c'è anche dei, cioè, noi l'abbiamo messa molto sul responsabilità, è vero anche il contrario, cioè è vero anche che ti prendi anche i vantaggi, ok, di scrivere per magari per una rivista di settore che ha già una storia, che ha già un seguito, che ti può dare autorevolezza, no? Nel senso che se vedono il tuo nome associato a quello di State of Mind, a quello di Agenda Digitale, a quello di Psicovago, dicono: ah, vedi, però questo professionista è un professionista che ha comunque una voce di un certo tipo e quindi ne va della tua professionalità, autorevolezza, eccetera, eccetera.
E lo confermo, infatti, da State of Mind mi sono arrivati diversi contatti per altre riviste, tra cui Agenda Digitale nasce poi da lì, proprio per questo, perché se tu riesci a appunto trasmettere te stesso secondo una certa linea, poi questa cosa arriva.
Certo.
Arriva e ti arrivano altri contatti, altre opportunità, questo assolutamente sì.
E quindi che cosa si può aspettare uno psicologo in termini di risultato, cioè scrivendo per media di settore, per riviste di settore? E che cosa magari invece non ha senso aspettarsi? Ti faccio un esempio. A me viene in mente che se scrivo articoli per riviste di settore non posso aspettarmi, ad esempio, direttamente che mi arrivino direttamente pazienti, perché non è quello il canale che mi può portare a trovare direttamente pazienti. Quello che magari mi posso aspettare è un aumento dell'autorevolezza e quindi magari un aumento di contatti per collaborazioni future o altro, no? Ecco, questo è un esempio che mi è venuto in testa a me, però vorrei sapere il tuo punto di vista.
Allora, secondo me dipende anche però da che cosa ti occupi, nel senso che io, occupandomi, scrivendo di psicologia digitale, diciamo, i pazienti li vedo molto lontani anche come tematica, ecco.
Certo.
Se una persona che vorrebbe cominciare un percorso si approccia ai miei articoli, non credo che pensi a me come persona a cui, sebbene io sia psicologa, psicoterapeuta, non è quello il primo aggancio, diciamo. Però tendenzialmente quello che puoi aspettarti e che devo dire dà molta soddisfazione, questo lo voglio dire, anche se non è un ritorno, diciamo, immediato, però il tuo posizionamento, la tua autorevolezza su quel dominio specifico diventa poi molto forte. Per cui poi anche quando vuoi approcciarti ad altre collaborazioni, è come un biglietto da visita fortissimo. Per cui questo ritorno qua devo dire che nel medio-lungo periodo fa tanto, fa tanto. Pazienti non te li puoi aspettare, anche se io questo discrimine lo farei, perché se io avessi una rubrica su, non so, disturbi alimentari,
Certo.
forse qualcuno mi raggiungerebbe. Ho fatto un esempio, diciamo, abbastanza banale, però come logica direi di sì. Però io insisterei su un punto e penso che sia un punto importante. Ogni canale ha delle sue regole e dei suoi obiettivi. Quindi è possibilissimo che da un canale che è fatto per posizionarti come autorevole, magari esca fuori anche un altro tipo di, diciamo, di non di obiettivo, esca fuori qualche altro tipo di contatto, però tendenzialmente ogni canale ha le sue prerogative, per cui se tu scrivi per una rivista, tendenzialmente quello che puoi aspettarti non sono pazienti, ma sono appunto posizionamento. Questo non vuol dire che non possa succedere che arrivi anche un paziente, però devi sapere tu che quel canale lì non è fatto per quello, ecco.
Certo, se tu parti dicendo faccio quello che comunque comporta un investimento in termini di risorse, che sia tempo, che sia energia, che sia tutta una serie di cose, anche competenze, e da quello ti aspetti necessariamente un'entrata di un certo tipo di pazienti, no, io e Chiara tutte e due ci diciamo no, nel senso che non, può succedere come cosa collaterale, ma
Esatto.
non come obiettivo primario. Ecco, quello sicuramente, assolutamente. E quindi il tuo ritorno sull'investimento è proprio questo, cioè ci stai dicendo che ne hai acquisito in autorevolezza, in posizionamento?
Era il mio obiettivo, tra l'altro.
Ok.
Per cui sì, allora, innanzitutto io, diciamo, fatta premessa che io questo lo faccio con grande passione, quindi ho
Certo.
proprio una passione per questa cosa e per la divulgazione, quindi il mio ritorno è anche, diciamo, più banalmente una soddisfazione personale, che io però non metterei in secondo piano perché il lavoro è anche questo, è anche una
Certo.
soddisfazione personale, la voglia di esprimersi, riuscirci, avere anche dei bei feedback è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Il mio ritorno su questa attività è posizionamento, che è un posizionamento molto forte, e faccio un esempio pragmatico. Se oggi digitate psicologia digitale su Google, io sono il primo risultato. Ora, per chi capisce un po' di SEO, questa cosa qui è, diciamo, il non plus ultra.
Allora, diciamo per chi non avesse seguito, non abbiamo fatto tante puntate sulla SEO, ma un po' ne abbiamo parlato con Damiano, ne abbiamo parlato con altri. Diciamo che psicologia digitale è una parola chiave molto competitiva. Non è come dire psicologo sugli disturbi dell'alimentazione a cinisello balsamo, ecco per dire, no? Che è una chiave un pochino più specifica, un pochino più ristretta, ma quindi meno competitiva. Psicologia digitale è una chiave molto ampia e molto, molto competitiva. Quindi se Chiara è riuscita a posizionarsi in prima posizione per questa chiave, vuol dire che il lavoro dietro che ha fatto sulla SEO, quindi sia in termini di numerosità degli articoli, sia in termini di coerenza, sia in termini di autorevolezza data da una serie di cose, è veramente grosso, perché ci sono tanti che lavorano su questa parola chiave. Aperta e chiusa parentesi, Chiara, perdonami, ma era per fare un
Sì,
appunto
non
su
volevo
questo.
scendere nel tecnicismo, però in termini di domain authority, diciamo che proprio anche i numeri parlano, e lo dico perché questo è un ritorno, perché questo vuol dire
Certo.
che chi cerca psicologia digitale arriva a me. Quindi, e ritorniamo al discorso di prima. Per cui sì, diciamo, era l'obiettivo che mi ero prefissata, quindi diciamo è in linea con quello che erano le mie idee.
E, però adesso arriviamo al tasto dolente. Avrai avuto delle difficoltà nel fare tutto ciò? Cioè, nell'arrivare a questo punto, quali sono state le principali, se ce ne vuoi raccontare un paio, difficoltà che hai trovato, riscontrato, no? Nel fare tutto questo percorso per arrivare qui e come le hai affrontate.
Allora, qui mi sento di sfondare una porta aperta con i colleghi psicoterapeuti, perché io la scuola di psicoterapia l'ho fatta mentre lavoravo a tempo pieno, come tuttora è, e scrivevo anche. Ora, la scuola di psicoterapia occupa praticamente tutti i weekend, in più io avevo il tirocinio, quindi quando non c'era lezione, il weekend io mi sparavo 8 ore al giorno di tirocinio. Quindi, diciamo, come case history di tenacia, devo dire che secondo me fa la sua parte. Per
A
cui lì
voglia. Intensi,
sono stati anni veramente complicati, eppure non ho
diciamo.
moltissimo. Che rifarei 1000 volte, questo va detto, perché la scuola di psicoterapia è un percorso anche a livello personale molto, molto formativo. Però, diciamo, è stato difficile e non ho mai saltato un numero della rubrica. Questo perché quando sei animato da una vera passione, riesci a organizzarti, secondo me. Sono riuscita a fare tutto, diciamo, tutto, ma proprio tutto a livello lavorativo, di scuola e di articoli. Portandomi a casa, diciamo, ogni risultato. Quindi sì, decisamente questa difficoltà che penso, ho citato questa perché penso che molti colleghi che fanno la scuola si trovino a dover gestire dei tempi veramente molto stretti per fare tutto quello che vogliono fare, compreso anche il tempo libero, perché esiste anche la vita oltre al lavoro. Per cui voglio dire, la gestione del tempo, secondo me, è un tema importante. Mentre l'altra difficoltà, un'altra, diciamo, io le chiamo più sfide che difficoltà, onestamente, perché preferisco avere un approccio un po' più ok, c'è questa questione, come la
La risolvo, come
approcciamo?
la porto avanti.
Esatto, e l'altro è quello che ti dicevo prima, cioè la ricerca di temi che possono essere interessanti, perché essere così, essere capaci di essere così costanti e metodici, per cui non saltare mai un numero, vuol dire che però devi essere sempre sul pezzo
Certo.
e mettici gli impegni, mettici la vita personale, mettici tutto, a volte non è sempre facile, cioè ho avuto dei momenti in cui ho detto Dio, adesso che scrivo. Quindi sì, direi quello, però ripeto, se hai un approccio proattivo, ma anche posso dire sereno, perché secondo me se fai quello che veramente ti appassiona, hai anche quel pizzico di serenità in più e di motivazione in più per farlo.
Certo. Mi viene da sorridere perché penso, vabbè, penso a me e penso ad altri colleghi, no? E al fatto che comunque necessariamente gli altri ci vedano sempre così sul pezzo, no? A me è stato detto più volte, ma come fai a fare tutto? Ma sei una macchina da guerra? Cioè tutte queste frasi che da una parte ti lusingano perché giustamente dici viene riconosciuto, no, l'impegno, dall'altra mi viene quasi da pensare... Perché non vedi il dietro le quinte, cioè non vedi il casino che c'è dietro le quinte, no? Perché i cali di motivazione, lo sbattere la testa contro il muro quando dici un mo' di che parlo, ho già detto tutto, non so proprio cosa cavolo fare, oppure quando non ti aspetti delle cose ma non arrivano nel momento in cui te l'aspetti, poi magari arrivano in altri momenti, no? E penso che lì la cosa fondamentale sia veramente quello che tu hai detto all'inizio, cioè avere ben presente sempre il nostro perché. Il nostro perché.
Sì, sono d'accordo e tra l'altro anche a me hanno detto macchina da guerra proprio in quel periodo perché niente, ero un caterpillar, perché volevo portare tutto a casa perché mi piaceva tutto, perché mi piaceva tutto. Io mi entusiasmavo il sabato alle 8 a uscire per andare a lezione, come mi è sempre piaciuto il mio lavoro, diciamo, nel marketing, poi mi è sempre piaciuto scrivere. Però sì, se guardi dietro le quinte non è sempre tutto così rose e fiori e questo è anche un messaggio da mandare a chi pensa che quello che si vede sui social sia sempre tutto così. Non è sempre così, ricordiamocelo quando ci sentiamo giù, quando vediamo che qualcun altro sembra molto più figo, molto più sul pezzo di noi, ricordiamoci che siamo tutti esseri umani e che abbiamo tutti alti e bassi.
Assolutamente, assolutamente. E quindi chiuderei io questa bellissima chiacchierata facendoti un invito, no? Un invito che faccio sempre a tutti un po', ormai lo chiamo esercizio di visualizzazione, non so, non ne abbiano i miei colleghi, ma mi piace chiamarlo così, nel senso che vorrei che ti immaginassi proprio un collega o una collega che ci ha ascoltato in questa nostra chiacchierata, che ha trovato tanti punti. Spunti interessanti, che però ha ancora qualche resistenza e ha bisogno di un consiglio dato col cuore da Chiara. Ecco, cosa gli o le diresti?
Ascoltati. Io direi che prima di ogni cosa, prima di approcciare a qualsiasi canale, a qualsiasi attività, ascolta te stesso e cerca la tua voce. Perché una volta che hai chiaro a te stesso qual è la tua voce, riuscirai ad esprimerti in maniera efficace. Quando lo fai sentendo la tua voce, riesci a farlo con passione, la motivazione come la trovi, riesci a essere costante, cioè a cascata vengono fuori tutte quelle altre cose che ti serviranno per andare avanti. Perché se, a mio avviso, il discorso non è devi essere costante, il discorso è se hai la tua voce, riuscirai anche a essere costante. E a quel punto, anche se una volta salti una pubblicazione, non so, del tuo piano editoriale, riuscirei comunque ad andare avanti perché sarai motivato da questa cosa. Quindi io gli direi ascoltati.
Bello, bello, ascoltati, racchiude un po' anche tutto quello che ci siamo dette prima e penso che sia un grande consiglio. Io ti ringrazio Chiara veramente tantissimo perché è stata una chiacchierata molto molto intensa, molto molto ricca di spunti, quindi invito anche i colleghi a riascoltarla e segnarvi quei punti, no, interessanti che volete anche diciamo, su cui volete lavorare, se deciderete di diciamo, scrivere per rivista o media di settore. E prima di salutarci, però, definitivamente vorrei dare i tuoi riferimenti anche per venirti un po' a trovare a casa tua, ok? Per vedere un po' cosa scrive effettivamente Chiara e dove. Quindi sicuramente la sua pagina LinkedIn, Chiara Cilardo, e poi diciamo le tre riviste di settore, quelle che abbiamo citato, dove Chiara ha proprio le sue rubriche, quindi agendadigitale.eu/giornalista/chiara-cilardo, poi stateofmind.it/author. Bravissima in inglese, bravissima. / Chiara Cilardo e anche psicovago.it/author/Chiara Cilardo. Qui trovate tutti gli articoli che Chiara scrive per queste tre riviste. E ovviamente trovate gli articoli anche in descrizione a questa puntata. Chiara, grazie davvero per la tua generosità e per questo tempo passato insieme.
Simona, grazie a te dello spazio, è stata una chiacchierata piacevolissima e ciao a tutti.
Spesso sento dire dai colleghi, magari quelli che vorrebbero iniziare, a entrare in questo mondo, come sia veramente difficile farsi pubblicare dai media di settore e che solo i raccomandati ci riescono. E mi suona sempre un po' come la favoletta della volpe e l'uva. Sicuramente non posso confermarti che sia così, come ti sto per raccontare, per tutti e per tutte le realtà redazionali. Ma come hai potuto sentire da Chiara, la realtà è molto diversa. Le redazioni hanno bisogno di ricevere proposte nuove ed interessanti dai professionisti, così da poterle pubblicare sulle loro riviste e aumentare così il valore del loro prodotto editoriale. È l'unico modo con cui possono andare avanti. Il problema non è tanto come entrare e se entrare diciamo nel mondo delle redazioni. Il problema è che le logiche che dirigono il mondo dei media di settore cioè non sono e non devono essere le stesse logiche che dirigono la pubblicazione sui tuoi canali professionali, che siano social media o canali proprietari, perché gli obiettivi dei due mondi sono diversissimi, lo abbiamo visto insieme a Chiara. Se l'obiettivo, ad esempio, dei tuoi canali proprietari o dei social media è quello magari di promuoverti personalmente come professionista per trovare magari nuovi pazienti o nuove collaborazioni dirette con colleghi o con realtà aziendali, magari la pubblicazione su media di settore ti può portare dell'altro, ti può portare autorevolezza, ti può portare sicuramente una reputazione di un certo tipo e ti può portare tutto uno storico a livello di pubblicazioni che ti può servire come portfolio, ad esempio, per lavori che farai in futuro. E quindi, se si ragiona in questo modo, ovviamente i contenuti che tu andrai a pubblicare e la modalità con cui scriverai questi contenuti dovranno essere necessariamente diverse. Oggi Chiara ci ha dato molti consigli per poter iniziare in questo senso, ma la parte più grossa devi farla tu adesso, ed è capire che il mondo della divulgazione tramite i media di settore è un mondo che ha delle sue regole, diverse da quelle dei media proprietari, con obiettivi e dinamiche totalmente diverse. Se vuoi iniziare a scrivere per i blog e le riviste di settore, prima entrerai in questo ragionamento e prima riuscirai a capire come proporti alle redazioni in modo efficace. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo con una nuova puntata. Se hai domande o curiosità su questa o su altre puntate del podcast, mi raccomando, scrivimi una mail all'indirizzo simona@simonamoliterno.it. Per me è sempre un piacere ed è veramente molto interessante e stimolante leggere le vostre riflessioni e rispondere alle vostre domande. Nel frattempo, ti auguro il meglio e, come sempre, una buona psicologia nella rete.